Lo Stato italiano spende più di quello che incassa. Se lo Stato italiano fosse un'azienda, beh, questa azienda sarebbe fallita da anni. Che cosa vuol dire che uno Stato fallisce? Uno Stato va in default, questo vuol dire andare in default, cioè fallire, quando non è in grado, esattamente come un'azienda, di restituire o il suo debito o gli interessi da pagare sul debito che è stato emesso. Questi sono i titoli di Stato. E proprio ieri abbiamo visto la nuova emissione del BTP Valore, la quarta emissione, quando i rendimenti, quelli settati dalla Banca Centrale Europea, sono ancora in alto e quindi obbligheranno il Ministero comunque a dare dei rendimenti alti, e quei rendimenti dovrà pagarli lo Stato italiano. Ora, è vero che il fallimento può avere diversi livelli di gravità, no? Perché ci può essere un default tecnico, ci può essere un fallimento semplicemente temporale, quindi per una certa finestra temporale lo Stato italiano potrebbe non essere in grado di restituire quel debito, quindi può magari dilazionare, può tagliare un pochino gli interessi in corso d'opera, perché ovviamente, non so se lo sapete, ma le obbligazioni, i titoli di Stato emessi possono essere ritoccati in qualsiasi forma da parte dello Stato italiano. Adesso voglio accompagnarvi un po' nella situazione concreta dell'Italia, e qui non c'è una volontà nel demonizzare i titoli di Stato, nel demonizzare l'Italia, né tantomeno nel toccare tasti politici. Io vi riporto i dati, poi ogni investitore deve fare i compiti a casa, prendere le proprie decisioni in base alla propria tolleranza ed esposizione al rischio. E già la so qual è la prima domanda. Marco, ma l'Italia è l'ottava potenza mondiale, non solo, la terza in Europa. Non può fallire l'Italia se davvero è così grande. Guarda il prodotto interno lordo. Però attenzione ragazzi, dobbiamo cominciare ad essere un pochino più smaliziati di quello che ogni tanto vediamo e leggiamo sui giornali. Sì, questo è il dato, diciamo, nominale, ma dobbiamo declinarlo dal punto di vista delle persone, della popolazione. E ve lo faccio vedere, infatti, il gross domestic product, che altro non è il prodotto interno lordo pro capite, vedete che la situazione dell'Italia, eccola qui, cambia completamente, perché un paese con popolazione maggiore tende a produrre di più. Viceversa, se andiamo a vedere questa classifica rapportata al numero di persone, scopriamo che l'Italia produce meno dell'Olanda, l'Italia produce meno della Svizzera, l'Italia produce meno del Belgio, che sono paesi estremamente più piccoli, anche perché la verità è che l'Italia in questo momento sta attraversando una grande crisi demografica, perché la popolazione è anziana, e avere una popolazione anziana crea due problemi. Uno, costi sociali più alti, meno spesa, perché le persone anziane tendono a spendere di meno, e soprattutto meno forza lavoro. E capirete adesso in questo video perché questi tre punti rappresentano un problema enorme. E infatti ci si potrebbe chiedere, cavolo, ma perché questo Stato italiano non riesce a spendere meno? Perché non ce la fa a tagliare le spese? La prima risposta, vi faccio vedere questo grafico pubblicato da Eurostat, è che c'è una insostenibilità del cosiddetto costo dello Stato sociale. L'Italia, ragazzi, è il paese che spende di più per i servizi, però spendere di più non vuol dire spendere bene. A volte i soldi vengono spesi male, ci sono tante inefficienze, e di inefficienze nella spesa l'Italia ne ha tante, ci sono un sacco di libri che potete leggere su questo argomento. Nonostante tutto, a causa della crisi demografica di cui vi parlavo, queste spese aumentano, quindi è molto difficile riuscire a contenerle. E infatti non possiamo, parlando di spese e di costo sociale, non possiamo non parlare di pensioni, perché lo Stato emette debito anche per pagare le pensioni. Stiamo parlando di qualcosa come 11 miliardi di euro, che rappresentano il 16% del prodotto interno lordo, che è ben al di sopra di altri paesi europei, che stanno al di sotto del 10%. Fondamentalmente la pensione, ragazzi, è uno schema Ponzi. Ora, lo so che sembra brutto detta in questo modo, no? Ma è proprio uno schema piramidale. Perché? Perché tu che lavori, quando paghi le tue tasse che vanno nelle casse dell'INPS, non è che stai accumulando la tua pensione. quello che metti nelle casse dell'INPS viene utilizzato per pagare la pensione di qualcun altro, che va tutto bene finché c'è forza lavoro che lavora, va tutto bene finché è maggiore il numero di lavoratori rispetto al numero di pensioni che debbono essere pagate, ma c'è un ma, lo vediamo qui. Considerate che in Italia abbiamo poco più di 23 milioni di lavoratori. Bene, lo sapete i pensionati quanti sono? 22 milioni 772. E da questo report emerge che ci sono regioni che hanno già più pensioni rispetto a buste paghe. Quindi non, il rapporto 1-1 non c'è più in alcune regioni, dove le pensioni pagate sono più di 7 milioni, mentre le persone che lavorano sono poco più di 6 milioni. Quindi questo comincia a rappresentare un grande problema. Lo potrete vedere anche sull'osservatorio delle pensioni con i dati del 2022, che vi spiegano bene che nel 2022 sono state liquidate 1.350.222 pensioni, delle quali il 46,5% di natura assistenziale. Quindi ragazzi, la verità è che il sistema pensionistico italiano, così per come è stato pensato e fatto, comincia a diventare insostenibile. Non solo, c'è questo report, fatemi andare, che vi consiglio assolutamente di leggere, l'osservatorio trimestrale sui dati economici italiani. Nel 2023 la forbice tra contributi e prestazioni ha superato i 159 miliardi. Prima era nel 2019 di 123 miliardi. Siamo di fronte ad una deriva che avvantaggia solo una fascia della popolazione che è incurante delle conseguenze nei confronti dei cittadini di età più giovani. Quindi questa è la fotografia sulle pensioni e questo è veramente un problema grande che deve essere affrontato e che diventa sempre più problematico con l'avanzare del tempo, perché se gli italiani smettono, come stanno facendo, di far figli, tendenzialmente rappresenterà un problema se non interverranno dal punto di vista politico per gestire in maniera strutturata l'immigrazione, perché l'immigrazione sarà la risposta a questo problema delle pensioni, ma l'immigrazione deve essere gestita non di certo come è stata gestita fino ad oggi. Ma poi c'è un altro problema, costo sugli interessi, ed è proprio il ragionamento che ho fatto dopo questa nuova emissione del BTP Valore, di cui ancora non conosciamo tutti gli estremi, non sappiamo ancora gli interessi pagati, dobbiamo aspettare il 3 maggio, ma comunque si tratterà di nuovo debito. Non gli è bastata l'emissione del BTP Valore, la terza, quella di pochi mesi fa, che ha superato i 18 miliardi, è stato un record assoluto, quindi vuol dire che agli italiani le obbligazioni piacciono ancora tanto, piacciono probabilmente più dell'investimento immobiliare in questo momento, ma tutti questi sono interessi per lo Stato italiano che devono essere pagati. Guardate questo grafico ci mostra il deficit diviso il prodotto interno lordo, che è diverso dal debito diviso il prodotto interno lordo, perché il deficit, questo indice, ignora il cosiddetto processo inflattivo. Perché vedete, tra il 2022 e il 2023 il rapporto debito pubblico su PIL è migliorato rispetto al 2022, ma è migliorato semplicemente perché di mezzo c'è stata l'inflazione che ha fatto aumentare il prodotto interno lordo. Questo deficit diviso PIL è invece più importante come rapporto, appunto perché non impatta l'inflazione. E ci dice quanto debito stiamo facendo rispetto a quanto abbiamo prodotto. Fondamentalmente è se siamo in grado, se abbiamo la possibilità come paese di ripagare il debito accumulato. Bene, questo grafico che vi stavo facendo vedere una cosa ce la dice in realtà, cioè la riduzione di un ventesimo del debito per l'Italia sarebbe, per ridurre di un ventesimo, intendo il debito per l'Italia, occorre un prodotto interno lordo, quindi una crescita economica del 2,5%. Bene, immaginate, adesso siamo al 160% come indebitamento, capite quanto dobbiamo ridurre il debito, o meglio, di quanto dobbiamo far crescere l'economia se vogliamo ridurre il debito. Il fatto è che la crescita economica in Italia è davvero davvero bassa. Anche dalle proiezioni dell'Istat, nel 2023 la crescita sarà dello 0,7% e la crescita stimata per il 2024 è la stessa. Questa è la definizione di stagnazione economica, un'economia che non si muove. Questa è una cosa che dovranno sicuramente affrontare, una questione che dovranno sicuramente affrontare i governi. Vi faccio vedere Confindustria. Peggiorare il deficit è l'aumento della spesa per interessi. perché la spesa per interessi nel 2023 comunque si è attestata quasi agli 80 miliardi, 78,6 miliardi. Non solo, la stima è che nel 2026, arrivi a 104 miliardi. Quindi stiamo parlando di un aumento di 25 miliardi nel quadriennio 2023-2026. E quindi ha un impatto forte gli interessi che deve pagare. Più debito emette, più l'Italia deve pagare interessi, più deve mettere debito per pagare questi interessi. È un cane che si morde la coda. E poi, oltre al costo sugli interessi, abbiamo il costo che ci siamo messi come una spada di Damocle con alcune spese. Ve ne cito due, ma di esempi ce ne potrebbero essere altri, che sono stati fallimenti per ora, anche se voglio lasciare ai posteri poi la definizione di queste manovre. E una, ragazzi, è stato il bonus 110 e l'altro è stato il reddito di cittadinanza, perché sono state fondamentalmente politiche che hanno speso denaro ma non hanno aumentato la crescita, ovvero le entrate, perché ci sta, va bene, esattamente come per un'azienda, investire, spendere denaro perché un'impresa assume nuovi dipendenti, investe in infrastrutture, investe in innovazione, investe in tecnologia, perché l'obiettivo è quello di far crescere l'azienda. Bene, queste due voci di cui vi ho parlato, prendiamo il reddito di cittadinanza, eccola qui la riforma del 29 dicembre del 2022, ha speso qualcosa come 34,5 miliardi ed è stato dato a quasi 5 milioni di persone. Vi ricordate quanti lavoratori ci sono in Italia? 23 milioni, ok? 5 milioni hanno preso il reddito di cittadinanza. Se leggete qua, stiamo parlando di qualcosa come più di 7 miliardi di euro per il 2024. Capite bene che è stato un grandissimo peso. E poi abbiamo il bonus 110, che se scrivete truffe super bonus 110, ragazzi, praticamente state a leggere per settimane. Questa veramente potrebbe essere stata la truffa autoinflitta, lasciatemi dire, più grande della storia ai danni dello Stato italiano. Guardando i documenti dell'Agenzia delle Entrate, ve lo faccio vedere in questo articolo, ma insomma potete andare tranquillamente a trovarne altri. Il super bonus che è stato introdotto a maggio del 2020, se ricordo bene, l'Agenzia delle Entrate dice che ci sono stati più di 12 miliardi di irregolarità. I dati Enea certificano al 31 gennaio 2024 il totale degli investimenti ammessi a detrazione ammontava a più di 107 miliardi di euro, senza portare una reale crescita, perché guardate il prodotto interno lordo italiano, è praticamente fermo. Ora, quali sono le soluzioni? Perché adesso vi ho portato i problemi e ho cercato di farvi capire che ci sono dei punti che fanno preoccupare, dovrebbero essere dei punti di preoccupazione per l'investitore. Come può risolvere lo Stato italiano questa spesa? In due modi. O aumenti le entrate, esattamente come la gestione nostra, della nostra finanza personale, o tagli le spese, sono due cose, no? Il fatto è che aumentare le spese potrebbe voler dire aumentare le tasse. Purtroppo la pressione fiscale in Italia è già altissima e quindi in quel punto ci sono veramente poche manovre da fare. Si potrebbe tagliare la spesa pubblica, quindi, però tagliare la spesa pubblica dal punto di vista politico è estremamente impopolare. Qualsiasi politico che guarda non con un orizzonte temporale di lungo termine, ma che guarda la sua poltrona e ragiona dall'oggi al domani, non vorrebbe prendere questo tipo di decisione. Si potrebbe tagliare la sanità, anche se la sanità in Italia comincia a far acqua un po' da tutte quante le parti. C'è chi continua a parlare sempre più frequentemente di una patrimoniale che in maniera trasversale e orizzontale potrebbe prendere soldi un po' da tutti quanti gli italiani. Se ci pensate però, vi faccio un esempio sciocco. 100 euro per ogni cittadino. Considerate che per colmare il debito, che è di poco sotto i 3 trillion euro, 2,8, quindi ci vorrebbero 100 anni prelevando 100 euro per ogni cittadino. Capite bene che non è fattibile. E allora c'è chi comincia a parlare di una riforma catastale. Su questo invece penso che ci potrebbero essere effettivamente degli spazi. Leggevo questa pubblicazione dell'Agenzia delle Entrate sulle statistiche catastali e l'Agenzia delle Entrate ritiene che ci sono più di 1.200.000 unità immobiliare che non sono censite in catasto, quindi c'è un'evasione fiscale che corrisponde circa 6 miliardi. 6 miliardi cominciano ad essere una prima manovra. Del resto questo l'ultima revisione del sistema di rilevazione catastale, ragazzi, è stata fatta nel 1988, quindi ci sta alla grande una riforma che servirebbe a identificare le irregolarità catastali e soprattutto classificarle in maniera corretta, soprattutto ad aggiornare i valori catastali degli immobili allineandoli con i valori del mercato odierno. Questa è già in discussione, si parla del 1° gennaio del 2026. Quali sono i rischi che l'Italia può attraversare? Quindi per un investitore che cosa, qual è il rischio principale? Beh, il primo rischio è il rischio, appunto, la probabilità che l'Italia possa andare in default, lo dicevamo prima, possa effettivamente fallire. E sul tavolo non sono un cospirazionista, vi ho riportato dei dati, dei fatti, dei numeri. Sul tavolo ci sono grandissime sfide da affrontare se vogliamo evitare come paese Italia quella situazione. Beh, la prima è il rating, cioè i voti che ci vengono messi in pagella dalle varie agenzie, Standard & Poor's, Moody's, Fitch e Scope. Vedete che già siamo messi piuttosto male se ci compariamo a Germania, Francia, addirittura Spagna. Ragazzi, come percezione in termini di debito, cioè di titoli di Stato, ormai l'Italia si è allineata con la Grecia, ok? La Spagna ha uno spread inferiore al nostro, vuol dire che gli investitori esteri percepiscono la Spagna meno pericolosa, meno a rischio dell'Italia, che se ci pensate per un italiano, insomma, è veramente assurdo. Quindi qua il pericolo è che ci possiamo essere declassati, e se scendiamo di uno, quindi di un voto, arriviamo nella categoria dei cosiddetti junk bond. Junk vuol dire immondizia, spazzatura. Poi vali a convincere gli investitori all'estero a venire in Italia. Poi veramente il debito pubblico, il debito emesso dallo Stato italiano, solo gli italiani lo potranno e vorranno comprare, perché da fuori non ci verrà nessuno. Ma quindi che dobbiamo fare noi investitori? Come ci dobbiamo comportare? Come ci possiamo tutelare? Beh, qui la parola magica è una: diversificazione. Diversificazione, in questo caso geografica. Perché immagina di essere un cittadino italiano, vivi in Italia, hai i tuoi soldi da parte su un conto bancario, un conto deposito italiano, lavori in Italia, percepisci uno stipendio in Italia, magari da un'azienda che è italiana, non è nemmeno una multinazionale. Magari hai la tua casa con il tuo mutuo, magari di casa ce n'hai pure più di una in Italia. Magari hai deciso, visto che pagano bene, di comprare obbligazioni italiane. Caspita, la prima domanda da investitore che ti dovresti fare è: ma quanto sei esposto sul sistema Italia? Cosa dovesse succedere se dovessimo affrontare una recessione profonda, lunga, duratura? Cosa potrebbe succedere se dovessimo andare in default, fosse anche solo un fallimento tecnico, non voglio dire un default in cui come quello dell'Argentina o della Grecia, no, un po' più leggero. Immagina che dovessero mettere un governo tecnico, e magari lo mette la Banca Centrale Europea, cioè lo mette un governo tecnico, no? Perché già di questo stanno parlando e la Germania ne sta parlando, no? Come sei protetto? Quanto sei protetto? Ecco, in questo caso la diversificazione geografica potrebbe essere la prima mossa. Quindi non avere tutto quanto concentrato, il capitale concentrato solo in Italia. Averlo concentrato fuori, aver preso un po' di obbligazioni di altri paesi, non solo italiane. Magari un investimento immobiliare invece che farlo in Italia, farlo da un'altra parte. Dal punto di vista azionario, piuttosto che essere sovraesposti alle aziende nel Fusimib, avere anche altre aziende. Quindi mi raccomando, ragazzi, non ho con questo video voluto spaventarvi, ho voluto riportarvi una riflessione che è stata figlia di questo ennesimo annuncio del BTP Valore. Lo so che molti di voi stanno festeggiando e non vedono l'ora di comprarlo, ma fatelo in maniera consapevole, fatelo sapendo quali sono i rischi a cui andate incontro, perché se questa è la strada su cui ci siamo messi e se questa classe politica non fa qualcosa di diverso, difficile cambiare il risultato che l'Italia otterrà. Spero di no, da italiano, con tutto quanto il mio cuore, lasciamo ai posteri il futuro e vediamo che cosa succederà.